Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannalire. Oggi il tema è lo spopolamento del sistema politico italiano, ovviamente con riferimento anche alle scissioni nel PD a livello nazionale, ma anche in salsa locale, in salsa francavillese. Intanto saluto gli ospiti di studio, il segretario cittadino del Partito Democratico Carmine Sportillo, l'ex capogruppo Nicola Cavallo, oggi consigliere comunale, rappresentante d'Italia Viva, e gli ex consiglieri comunali della passata consigliatura Raffaele Pappadà e Fabio Zecchino, ora del Movimento Europeista, dell'ex ministro Carlo Calenda. Parleremo anche delle ultime ore, di quello che sta avvenendo per quanto riguarda il commissariamento della Federazione Provinciale, con i 16 segretari di circolo del PD della provincia di Brindisi che hanno indirizzato una lettera a Nicola Zingaretti, che ha risposto in queste ultime ore. Intanto, prima di aprire il dibattito politico, tiene banco la vicenda ex Ilva. È durato 3 ore il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i ministri del governo e i rappresentanti di ArcelorMittal. In mattinata l'azienda ha fatto sapere di aver avviato la retrocessione degli impianti e degli stessi dipendenti. Fiato sospeso, bocche cucite, ma intanto proprio in queste ore c'è appunto la riunione del Consiglio dei Ministri sul caso. Siamo collegati in diretta con Maria Teresa Carrozzo per le reti del gruppo editoriale Distante. Buonasera a lei.
Direttore, ben trovato.
Allora, siamo le ultime novità.
Allora, novità freschissime a livello politico. Siamo proprio nella sala stampa di Palazzo Chigi, in attesa che termini il Consiglio dei Ministri e prenda via la conferenza stampa convocata dal Premier. Indiscrezioni, le do subito delle indiscrezioni che so che le piacciono particolarmente. È sembrato strano, dopo che è terminato il tavolo tecnico che ha visto la partecipazione dell'azienda di proprietà dell'attuale ex Ilva, proprio sia il padre che il figlio di Mittal, che ha visto la partecipazione dei 5 ministri dell'attuale governo più il Premier. Al termine di questo tavolo tecnico non è stata convocata nessuna conferenza stampa nell'immediato e non è uscito nessun portavoce a dare notizia. Questo è sembrato molto strano a noi tecnici dell'informazione, perché è un iter assolutamente fuori dal comune. In realtà, subito dopo il tavolo tecnico era previsto il Consiglio dei Ministri, che doveva prendere via alle 17.30 e invece è iniziato alle 18.20. Indiscrezioni dicono che questo ritardo è dovuto al fatto che è stato portato direttamente in Consiglio dei Ministri un decreto che dovrebbe rendere attuativo lo scudo penale, che è stato il nodo primario di questo tavolo tecnico. Cosa vuol dire? L'accordo e il contratto stilato dai Mittal per la gestione dell'Ilva potrebbe saltare proprio perché non viene garantito più lo scudo penale titolare d'azienda. Il governo, a quanto pare, dopo 4 ore di tavolo tecnico, potrebbe valutare la possibilità non solo di inserire nuovamente lo scudo penale, ma di estenderlo a livello nazionale. Quindi questa è una grande indiscrezione. E da qui si apre poi il dibattito politico. C'è chi si incomincia già a gridare allo scandalo, perché in questo modo si creerebbero dei precedenti che non permetterebbero più di garantire il livello ambientale, e c'è chi è soddisfatto perché in questo modo si potrebbero garantire i posti di lavoro che ruotano intorno a questa azienda. Ricordiamo, direttore, che soltanto come dipendenti l'azienda supera, tra indotto diretto e indiretto, oltre 18.000 dipendenti, oltre 18.000 famiglie, più tutti gli indotti esterni che confluiscono nell'azienda stessa, quindi fornitori, collaboratori, e gli indotti esterni, cioè le aziende che acquistano dall'Ilva e che quindi poi rimarrebbero in difficoltà. Per farle un esempio, tutto il comparto nautico, che acquista le acciaierie proprio dall'azienda e che quindi vedrebbe non poter più realizzare, per farvi capire, le navi da crociera, quindi dei comparti forti a livello industriale che vengono fortemente penalizzati. La discussione ha bloccato il panorama politico e anche i cittadini e il tessuto sociale. Noi oggi siamo stati fatti una vera e propria maratona politica, se possiamo definirla così, e ci siamo resi conto, poi stando proprio a 2 passi dal palazzo di potere, quanto questa discussione non abbia interessato non solo il mondo politico, ma anche i cittadini comuni. Tante sono state infatti le rimostranze e le richieste che venivano fatte anche tramite i social, su tutti i profili dei noi giornalisti che abbiamo seguito la maratona, per porre delle domande ai politici che abbiamo ospitato, ma anche a quelli che erano gli esponenti sindacali. Al tavolo oggi, che ha avuto luogo oggi a Roma, infatti, non erano presenti le compagini sindacali, che saranno convocate la settimana prossima in un altro tavolo allargato e dove porteranno le istanze.
Grazie Maria Teresa per questo tuo contributo.
L'ultima cosa, per avere una panoramica completa, visto che parlavamo di sindacato, i sindacati però contestualmente al tavolo tenutosi a Roma hanno preso parte a un tavolo a Genova convocato dal presidente della regione Liguria, Toti, perché sappiamo che anche in Liguria ci sono dei comparti che fanno capo all'INPE, quindi anche loro sono a rischio. E lì hanno preso parte sia Confindustria che i sindacati, e anche lì hanno dichiarato a piedi di guerra. Quindi la priorità massima per i sindacati non è lo scudo penale, che non li riguarda, ma è la tutela anche dell'ultimo posto di lavoro.
Grazie per questo tuo contributo, ti ringrazio, buon lavoro a te a Roma, speriamo bene per il futuro dell'ex Ilva.
Grazie mille direttore, buona serata.
E torniamo nuovamente in diretta e vediamo un po' da Taranto invece cosa sta succedendo proprio in queste ultime ore, perché questa mattina, in attesa insomma di quello che scaturirà dal Consiglio dei Ministri e anche dalla posizione di ArcelorMittal, il gigante franco-indiano dell'acciaio, questa mattina l'azienda ha avviato formalmente la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell'acciaieria di Taranto e presentato anche al Ministero dello Sviluppo per conoscenza e commissari la richiesta di avvio della cessione del ramo d'azienda, che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti. La retrocessione dei rami d'azienda e il conseguente trasferimento dei lavoratori avverrà entro 30 giorni dalla data del recesso. E abbiamo in linea, abbiamo sentito le ultime novità da Roma, nei pressi di Palazzo Chigi, in corso appunto il Consiglio dei Ministri, mentre a Taranto Chiara si respira. Buonasera a te Gianmarco Sansolino.
Buonasera direttore e ai suoi ascoltatori. Beh, un'aria assolutamente pesante di attesa, una città intera appesa ad un filo. Sappiamo quante sono le famiglie non solo del capoluogo ma della provincia intera collegate a questa fabbrica siderurgica, sia per i tanti dipendenti dell'indotto ma anche e soprattutto per quanto riguarda i diretti, ma poi una situazione per il resto italiana. In ogni caso, tanta attesa, qui sembra di essere ripiombati a circa 7-8 anni fa, quando si cercava la quadra per la fabbrica siderurgica, poi la gestione statale straordinaria con Mittal circa un anno fa, la sigla di quel contratto che sembrava la soluzione di tanti problemi. Oggi i tanti operai intervistati ai microfoni di Canale 85 hanno detto: siamo delusi, ci aspettavamo tanto da questo da questa multinazionale, da questo colosso anglo-indiano, ma soprattutto ci aspettavamo anche un trattamento diverso da parte del governo. Per ciò che concerne invece le forze ambientaliste che abbiamo ascoltato in queste due giornate, riferimento naturalmente alla diatriba politica per i famosi decreti salva Ilva, ma da ambo le parti naturalmente il dito viene puntato quanto al centro-sinistra, tanto al centro-destra, evidentemente una politica che ha deluso da questo punto di vista. Poi passando per il Movimento 5 Stelle, che in questi territori ha fatto una campagna elettorale puntando proprio l'attenzione sulla salute della gente e la possibile chiusura della fabbrica. Di fatto, direttore Cannalire, vogliamo ricordare che c'è una missiva inviata agli operai direttamente dal neo amministratore delegato di Mittal, che sostanzialmente punto per punto spiega come spegnere in maniera seppur graduale la fabbrica di Taranto. Adesso si attendono questi minuti per capire che cosa verrà detto alla stampa da parte del governo a seguito di questo Consiglio dei Ministri.
Io ti ringrazio Gianmarco e buon lavoro a te da Taranto.
Grazie.
Allora, questa lunga parentesi era doverosa perché ci sono tante famiglie, oltre 11.000, compreso l'indotto, arriviamo a 20.000 per l'area diciamo tarantina, che abbraccia tutta l'area del Salento. Diversi sono anche i francavillesi, molti che lavorano lì nell'ex Ilva. Allora, segretario, abbiamo ascoltato quello che sta avvenendo in queste ore, una città Taranto, ma l'apprensione da parte di chi? Non soltanto i dipendenti dell'ex Ilva, ma ovviamente delle tante famiglie, fiato sospeso perché si è in attesa anche di nuove decisioni da parte del governo.
Certo, apprendo adesso a quanto pare che il governo abbia deciso di rivedere un attimo la sua posizione, di garantire.
Speriamo che non sia troppo tardi.
Speriamo che non sia troppo tardi, ma speriamo anche che questa non sia una decisione comunque presa in maniera unilaterale, che sia soppesata e equilibrata da altrettante garanzie che comunque ArcelorMittal possa aver dato al governo stesso, perché io sono d'accordo nel garantire comunque il salvataggio dei posti di lavoro e garantire la sopravvivenza della fabbrica, anche perché in questa fase di crisi economica non ci possiamo permettere di rinunciare ad oltre 20.000 posti di lavoro e quindi più di 20.000 famiglie.
Però dice, bisogna salvaguardare anche l'ambiente.
Bisogna salvaguardare l'ambiente e spero di apprendere nelle prossime ore che sia stato stilato almeno un cronoprogramma preciso e dettagliato per il proseguimento delle operazioni di ambientalizzazione e messa in sicurezza dello stabilimento.
Grazie Fabio Zecchino, anche a te la parola. Abbiamo ascoltato, siamo delusi da questo colosso ma anche dallo stesso governo, ma si è parlato anche in generale nelle interviste raccolte a Taranto e a Roma, si è delusi sia per quanto riguarda quello che ha fatto il centrodestra sia per il centrosinistra.
Sì, è chiaro che i lavoratori sono delusi. Intanto buonasera direttore, a te e a tutti gli ascoltatori, e grazie per l'invito. È chiaro che i lavoratori hanno ben donde di essere delusi, perché il governo ha dato l'alibi dello scudo penale. E quindi ovviamente in un momento così delicato, dove finalmente si sperava che questo colosso dell'acciaio, che come giustamente hai ricordato tu rappresenta con l'indotto circa 20.000 posti di lavoro, e noi sappiamo quanti nostri concittadini ogni giorno vanno a lavorare in quella fabbrica e mantengono le proprie famiglie, beh, dare l'alibi di questo scudo penale è stato sicuramente un grosso errore. E chiaramente i lavoratori non vanno tanto per il sottile, oggi si cerca di correre ai ripari. Allora io dico questo,
parlando nel passo indietro del gruppo indiano.
Certo, perché voglio dire, noi come, ecco, come siamo europei, come movimento politico l'abbiamo sottolineato, al di là della fondatezza o meno dello scudo penale, aver dato l'alibi, il pretesto al colosso franco-indiano, la dice lunga sull'approssimazione delle politiche di questo governo.
Grazie. Nicola Cavallo, quello che sta avvenendo in queste ore, ma soprattutto questa possibile, perché ancora è in corso il Consiglio dei Ministri, una possibile retromarcia, non sappiamo poi le decisioni che prenderà a seguito di questa probabile retromarcia del governo su quello che è l'immunità penale, però certo è un'intera regione è in ansia, ma un'intera nazione dico io.
Sì, io sono totalmente d'accordo, però la situazione bisogna analizzarla anche in diverse varianti, al di là dell'occupazionalità di questa forza lavoro di persone che hanno oggi questa problema, assolutamente, ma noi dobbiamo dare risposte anche ai cittadini tarantini, a quello che stanno soffrendo, che hanno sofferto e che soffriranno i cittadini tarantini.
Perché questo è il problema, non è facile conciliare.
Stiamo cercando di pensare sicuramente all'occupazionalità dell'Ilva, dell'ex Ilva, oggi al ArcelorMittal, ma il problema principale è che secondo me abbiamo dato sicuramente l'alibi, come diceva l'avvocato Zecchino, ritrattare quel contratto, quell'accordo che venne fatto allora dal loro leader politico Calenda, ministro Calenda. Abbiamo dato l'alibi, abbiamo fatto capire che oggi la politica propagandistica serve a poco, e 5 Stelle l'hanno sfruttata come la sta sfruttando il ministro della propaganda per eccellenza Matteo Salvini, che oggi ci viene a parlare di lamentarsi di questa problematica quando è stato lui stesso a votare il decreto. Stiamo scherzando? Il problema principale è che secondo me ArcelorMittal stava facendo un'operazione di fetta di mercato. Non dimentichiamo che è uno dei leader a livello mondiale, quindi prendendo questo tipo di discorso, cioè prendendo l'Ilva, si sarebbe accaparrato una fetta di mercato per poi lasciarla così. L'avevo letto sul Sole 24 ore, speravo non fosse vero, purtroppo si sta avverando.
Grazie Nicola Cavallo. Raffaele Pappadà, anche la sua riflessione su quello che sta accadendo per l'ex Ilva.
Allora, direttore, io mi rifaccio direttamente all'oggetto della trasmissione, al popolamento del centro
della
sinistra,
politica,
della politica, no, della sinistra in generale, del Partito Democratico. Questo è uno degli elementi perché Carlo Calenda ha costituito il movimento Siamo Europei. Non dimentichiamoci, l'ha ricordato poc'anzi Nicola Cavallo, che è colui che è stato l'artefice del contratto, quindi la conclusione del contratto con i nuovi padroni franco-inglesi, è stato proprio Calenda, inserendo quella clausola che possa essere, come dire, positiva o negativa, poi ci sarà una discussione tecnica che potrà avvenire, però dello scudo penale. Che cosa prevedeva? Prevedeva che i danni ambientali creati da Riva non potessero essere oggetto o potessero ricadere su una nuova azienda. Che cosa è successo? Questo nuovo governo, stando dietro alla nostra compaesana Lezzi, ha tolto di nuovo questo scudo, dando così alibi alla società di fare ciò che è successo oggi. Ecco perché, no, questa formazione nuova, questo governo nasce proprio in maniera sbagliata, cioè non ha proprio logica, perché noi veniamo da una funzione, cultura politica completamente differente.
E introduciamo il tema politico per la seconda parte di Francamente. Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Seconda parte di Francamente, nella prima parte ampio spazio alle vicende dell'ex Ilva, che abbiamo ascoltato in diretta anche quello che sta avvenendo sia a Taranto e sia a Roma, ma parliamo di politica con gli ospiti in studio, e voglio fare un passo indietro perché ne approfitto, perché c'è la presenza del segretario cittadino del Partito Democratico, che è tra i 16 firmatari dei segretari di circolo del PD, che hanno detto sostanzialmente a Zingaretti: guarda, questo commissariamento non lo devi fare. E quindi avete detto no al commissariamento, ed è arrivata poi la risposta di Zingaretti, che di fatto ha, diciamo, congelato, certo, tra virgolette, questo commissariamento.
A condizione.
Perché è condizione? Perché eravate contrari a questo commissariamento?
Allora, io dico il mio punto di vista, che poi con Lima sostanzialmente con il punto di vista di quasi tutti gli altri 15 firmatari. Il discorso è questo, bisogna partire un po' a ritroso. All'interno del circolo, diciamo, del Partito Democratico di Brindisi c'era una serie di problemi, che poi sono gli stessi problemi che stanno vivendo più o meno tutte le realtà locali, ma lo stesso partito nazionale. C'era un problema serio, e qui c'è il tesoriere provinciale.
Basti pensare che molti partiti non hanno più la sede, neanche, certo, Forza Italia c'ha più la sede a Francavilla.
Certo, certo, perché comunque i partiti, soprattutto in questo periodo in cui la fanno da padrone a livello elettorale, e quindi a livello anche di occupazione, diciamo, delle varie cariche istituzionali, e non più i partiti tradizionali, ma il Movimento 5 Stelle, la Lega, stanno vivendo un periodo di crisi che è anche di natura finanziaria. C'è una situazione economica drammatica per quanto riguarda la gestione, anche la gestione ordinaria del partito, però questo si inseriva all'interno di una discussione che si era aperta all'interno dell'assemblea provinciale in seguito alle dimissioni per motivi personali del segretario Rosetta Fusco. C'era una discussione in atto, logicamente, come in tutte le fasi di transizione. C'erano anche degli scontri che comunque erano molto civili, e si stava, credo, giungendo anche a una soluzione abbastanza condivisa per poter individuare un gruppo di persone, una persona, e quindi anche un gruppo di persone che potesse, diciamo, traghettare il partito provinciale verso un congresso che si doveva tenere comunque in tempi abbastanza brevi, e comunque non prima delle regionali, per ovvi motivi. Quindi non vediamo l'opportunità di fare una scelta che comunque era calata dall'alto.
E come segretario, insieme ad altri 15 segretari, siete scesi in campo e avete detto no. Raffaele Pappadà, so che fai parte di un gruppo di lavoro proprio per risolvere la questione della Federazione di Brindisi.
Sì, certamente, io sono tesoriero provinciale dimissionario, sono stato chiamato da Rosi Barretta a far parte di un gruppo di lavoro per cercare di risolvere la questione sia finanziaria ma anche politica. Come diceva giustamente Carmine, il problema è soprattutto di natura finanziaria, perché è nato da che cosa? È nato innanzitutto con la legge che ha tolto il finanziamento pubblico ai partiti, ma in terra di Brindisi si avverte maggiormente, perché non avendo più dei riferimenti né nazionali né regionali che fanno capo a Brindisi, e poi con la modifica introdotta dalla legge Delrio che ha tolto le indennità ai vari assessori o componenti provinciali, quindi la federazione di Brindisi si è ritrovata ad non avere più nessun tipo di indennità. Allora io insieme ad altri componenti ho fatto un nuovo regolamento che è stato sottoposto anche dall'assemblea provinciale, dove ho previsto, nulla di strano, ma mi sono collegato allo statuto regionale, che chi ricopre una carica e percepisce un'indennità, in questo caso l'ha fatto per i sindaci e per gli assessori, sono obbligati a dare una quota al partito.
Anche per i consiglieri, immagino.
No, ai consiglieri non l'ho tolto perché
sono esentati.
No, sono esentati perché effettivamente prendono un gettone e quindi sarebbe veramente una cosa iniqua. Invece, per quanto concerne sia i sindaci sia gli assessori, sono obbligati. La mancata corresponsione, c'è una sanzione collegata, cioè non potersi più candidare. Con chiaramente poi dall'aspetto politico ci hanno fatto. Non è nata, cioè non è stato il classico, come dire, fulmine a ciel sereno. Un po' la questione si sapeva, perché il dilungarsi di queste questioni qua
non ha giovato.
Non ha giovato, ma io non Carmine è stato tra quelli po' presenti. Molti segretari firmatari, onestamente, io li dovrei tirare leggermente le orecchie, perché alle varie riunioni non si sono fatti mai vedere e non hanno mai portato un contributo alla risoluzione.
E le orecchie stiamo tirando radiofonicamente.
E poi ce n'era un altro problema: non ci sentivamo e non ci sentiamo ancora adesso di dare un partito in mano ad un segretario con un fardello di debiti pari a 25.000 euro.
Grazie. Fabio Zecchino, rapidamente, allora abbiamo chiarito quindi il fatto che è stato per il momento congelato il commissariamento, quindi quello che sta accadendo per la Federazione Provinciale di Brindisi. Veniamo alle cose di casa nostra.
Certo.
Il 20 luglio 2018 Zecchino lascia la segreteria e viene poi nominato Carmine Sportillo segretario a traghettare, diciamo, il partito. L'11 maggio del 2019, quindi 20 luglio 2018, dopo quello che è successo, ma non voglio ripetere quella storia, che ne abbiamo già parlato ampiamente radiofonicamente. L'11 maggio nasce a Francavilla il comitato Siamo Europei e a giorni l'ex ministro Calenda deve anche annunciare la denominazione di questo movimento.
Certo.
Fanno parte Raffaele Pappadà ed altri di questo gruppo proprio alla vigilia di quelle che erano le consultazioni europee.
Certo.
Perché, ecco, questa decisione di abbracciare Calenda? Perché vi convince più Calenda e non Zingaretti e non Renzi?
Allora, noi abbiamo fatto una valutazione squisitamente politica, sia diciamo a livello nazionale che anche a livello territoriale e locale. Siamo partiti da un dato oggettivo: il PD, asse del centro-sinistra, deve assolutamente, diciamo, avere intorno a sé forze liberali democratiche che per certi aspetti non si riconoscono in Zingaretti, diciamolo anche, non si riconoscono nelle continue liti del mio partito, perché io sono ancora del Partito Democratico. Tanti di noi di Siamo Europei conserviamo la tessera del Partito Democratico.
Però per far capire chi ci ascolta, il PD in tanti pezzettini poi, no?
Perfetto.
E come allora, quando, io per ricordare chi ci ascolta, anche chi è più anziano, come la Democrazia Cristiana, aveva tante correnti.
Benissimo, noi abbiamo raccolto da un lato la sfiducia di gente che non si riconosce in questo centro-sinistra, non si riconosce nel Partito Democratico, ma assolutamente non voterebbe e non voterà neanche sotto tortura a destra, soprattutto questa destra che non è una destra europea, non è una destra democratica, è una destra eversiva. Partendo da quella che è la storia del centro-sinistra, sappiamo bene che il centro-sinistra è formato da quella corrente liberale, democratica, socialista che ha bisogno certamente di avere come interlocutore il Partito Democratico, e quindi Calenda può rappresentare e rappresenta, e lo stiamo dimostrando, colui che può raccogliere tutta questa parte politica, può raccogliere tutte queste istanze, queste sensibilità che sicuramente vogliono stare nel centro-sinistra ma non con il Partito Democratico. Siamo Europei nasce come lista alle europee proprio con questa finalità, e su questo tengo a precisare che per quanto riguarda noi non si tratta assolutamente di una scissione. La scissione, voglio dire, lo dice la stessa parola, è dividere. Siamo Europei esisteva prima del governo con i 5 Stelle, esisteva per queste finalità, ovviamente per un fatto di coerenza.
L'11 novembre dovrebbe nascere proprio, almeno
per un fatto di coerenza. noi abbiamo detto al Partito Democratico, con il quale non abbiamo nessuno scontro, ma vogliamo un confronto, perché non ci sono guerre intestine nel centro-sinistra. Il nostro unico avversario, e deve rimanere tale perché io sono un democratico, è Matteo Salvini.
Pensavo Matteo Renzi.
No, il nostro unico avversario,
Nicola Cavallo,
il nostro unico avversario è Matteo Salvini.
Va bene, grazie. Allora, altre date, abbiamo ricordato le date di Fabio Zecchino. 22 ottobre, quindi storia di questi giorni e storia di tutti i giorni, direbbe Riccardo Fogli. E Cavallo aderisce ufficialmente al nuovo partito d'Italia Viva di Renzi. E chiaramente, conseguentemente alla sua scelta politica, si dimette da capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Contemporaneamente arriva subito la risposta di Carmine Sportillo, che dice: Nicola Cavallo è stato una risorsa per il circolo del PD di Francavilla, lo è stato anche come amministratore nella giunta del sindaco Maurizio Bruno e fino a ieri come capogruppo del PD. Egli troverà sempre nel circolo del PD interlocutori leali e capaci. Sicuramente Nicola Cavallo è felice, perché le ultime notizie dicono di un trend che può rapidamente salire, questo lo dicono alcune statistiche, altro che 4%, Matteo Renzi parla, sondaggio alla mano, parlerebbe già di una quota, sì, di una cifra del 10%. Allora, Nicola Cavallo.
Sì, diciamo che la mia scelta, oltre ad essere di natura politica, perché di politica parliamo, ma anche fa parte di una scelta coerente. La mia storia, l'ho spiegata anche nel mio comunicato, la mia storia nel Partito Democratico, la mia prima candidatura al Partito Democratico nasce non solo grazie all'amico Maurizio Bruno, grazie a quella campagna elettorale stupenda che tutti noi, chi è oggi ospite qui potrà ricordare, ma anche ai cittadini di Francavilla, ma anche perché io ho seguito un percorso di un leader politico di allora, che per me è rimasto un leader politico e rimane un leader politico. Lo ha fatto vedere anche in una mossa spettacolare in questo accordo politico, che è contro natura sicuramente, ma è stato un asso della manica che sicuramente Zingaretti non avrebbe riuscito a fare. Il problema principale è questo, cioè io...
Non la pensano così gli europeisti di Calenda, eh?
Io sono uscito dal PD senza nessun tipo di problematica, ognuno ha la sua storia. Io siamo rimasti e rimarremo in ottimi rapporti, da parte nostra ci potrà essere solo ed esclusivamente collaborazione. Altre persone si sono avvicinate, ricordo anche l'ex consigliere comunale Antonio Camarda, che dopo una serie di
esperienze del movimento noi ci siamo.
Cioè, ovviamente anche io, la prima cosa che io ho detto, per me rimane comunque il primo partito in cui noi dobbiamo dialogare. Non siamo e non saremo mai sicuramente, ci spostiamo sì sicuramente un po' un asse leggermente a centro, ma mai, ma dico mai, con gente di centrodestra o di ultradestra.
Allora, prima di dare la parola invece alla regia, Raffaele Pappadà, gli voglio far commentare, perché Gianluca Ferrara, chi è un politico e un saggista Movimento 5 Stelle, ha scritto un articolo di recente, L'involuzione della specie, e parla di un partito nato cadavere che ha ucciso la sinistra italiana attraverso la lenta transizione da PC, PDS, DS, Ulivo e PD. E poi dice anche che i politici in generale, non parla del PD, sono i killer della democrazia, ma non i mandanti.
Detto da uno del 5 Stelle, sinceramente trovo un po' di difficoltà a commentare, perché chiaramente non si capisce innanzitutto qual è la loro politica, perché loro effettivamente sono, come si sono sempre detti, all'antipolitica, no? Ma antipolitica che cosa si intende? Perché la politica è qualsiasi cosa di ogni giorno, qualsiasi cosa, qualsiasi movimento che facciamo noi è politica. La sinistra sta vivendo un momento di crisi, ma anche per colpa sua, e il fatto che oggi stiamo qua in tre partiti che comunque derivano tre anime che derivano tutte e tre derivano dal Partito Democratico, qualcosa vorrà pure dire. Io posso parlare attualmente soltanto di quello che è stato il mio trascorso nel Partito Democratico, e ti posso dire che è stato un percorso
e ricordi belli, positivi.
c'hanno soprattutto i ricordi belli.
Tranne la cosciente sconfitta alle amministrative.
Ma la cosciente sconfitta alle amministrative è figlia anche di tante cose, perché quando si perde, chiaramente la colpa va vista a 360 gradi, non può essere mai colpa o di Raffaele Pappadà o di Carmine Sportillo, ma bisogna anche vedere il perché si è arrivata alla sconfitta. Ma io credo che quella sia una ferita ormai che sia ampiamente rimarginata e che vorrei non più ritornare, anche perché credo che tra poco ritorneremo di nuovo a
questa giornata una vita
su questo sono convinto, perché credo che il centro-sinistra,
ecco, poi ascolteremo Nicola Cavallo, perché è l'unico rappresentante, quel consiglio comunale è un po' l'aria che si respira.
Credo che il centro-sinistra Francavilla sia ancora vivo e vegeto. Chiaramente bisogna mettere alcune questioni sul campo, e di cui noi siamo europei, siamo pronti a metterlo con le nostre idee e chiaramente con questioni importanti. Ma ritornando invece al tema principale della domanda che mi hai fatto, il Partito Democratico oggi è in grande difficoltà, e lo dimostra anche il fatto di aver fatto questa alleanza, come ha detto giustamente Nicola, contro natura, ed è uno dei motivi perché siamo nati come siamo europei, perché siamo europei, non è un partito che è nato con le europee, era soltanto, come ha spiegato giustamente l'amico Fabio Zecchino, voleva essere un aiuto, un supporto per quell'elettorato che si era allontanato dal Partito Democratico e che non si riconosceva più nel Partito Democratico, e tramite questa nuova formazione, che chiaramente non era una formazione politica contro il Partito Democratico ma in aiuto al Partito Democratico, no? Ha dato i suoi frutti. Infatti, se vediamo, Calenda è stato il politico più votato. Chiaramente non hanno votato Siamo Europei, hanno votato il Partito Democratico, ma era l'espressione di Carlo Calenda. Dove è nato Siamo Europei? È nato, Nicola ha detto, dalla genialata, io invece ritengo invece dalla cavolata che è stata fatta, perché ne stiamo pagando già i danni, stiamo pagando con le elezioni dell'Umbria. Abbiamo visto che il Partito Democratico si è arretto, però chiaramente l'elettorato dopo 50 anni, abbiamo perso una delle regioni storiche, resta da vedere adesso, io mi auguro di no, spero di sbagliarmi, che non passi anche di Emilia Romagna. Allora, che cosa che voglio dire io?
Ma beh, non esistono più le roccaforti. Prima si diceva Francavilla roccaforte al centro-destra, crollato.
Sì, ma le roccaforti rimangono quando rimangono le idee e quando rimangono le persone. Se mancano una e se mancano l'altra, e chiaramente cade il tutto. Allora, l'Emilia Romagna rappresenterà l'elemento principale della genialata di Renzi. Io invece ritengo, come ha detto Calenda, che bisognava affrontare a campo aperto la Lega, perché la Lega è debole. Salvini, dal mio punto di vista, è vuoto.
Grazie a Raffaele Pappadelli nella regia per altri consigli pubblicitari. Terza e ultima parte di Francamente. Abbiamo parlato dello spot, della crisi dell'Ilva, di quello che sta succedendo per quanto riguarda anche lo spopolamento della politica, della sinistra, anche in salsa locale. Beh, facciamo il punto della situazione, che non abbiamo fatto fino ad oggi. Avete come PD rinnovato anche quest'anno la festa dell'unità. Festa dell'unità che si è tenuta con tre iniziative sostanzialmente su tre temi, conversando sulla città, quali prospettive per Francavilla. Avete invitato gli ultimi sindaci di Francavilla, le nuove opportunità per il Mezzogiorno e poi il ruolo della cultura tra tradizione ed innovazione. Come è andata questa festa complessivamente? Un bilancio?
Siamo molto soddisfatti dell'andamento di questa festa, perché ha avuto un ottimo riscontro nella cittadinanza, anche a livello mediatico, e soprattutto siamo soddisfatti della qualità degli incontri e dei dibattiti che si sono sviluppati, e quindi anche degli spunti che sono emersi da questi dibattiti. È stato molto interessante il primo incontro in cui si sono confrontati in maniera molto cordiale, civile, costruttiva, con ricchezza di contenuti anche gli ultimi tre sindaci di Francavilla. Quindi siamo partiti, diciamo,
della corte storico,
è servito quindi anche a capire quali sono stati gli errori a livello amministrativo che sono stati fatti nel corso degli anni, e soprattutto quale secondo loro quali sono le prospettive e le dinamiche di sviluppo possibili di Francavilla, che come tutte le realtà locali e meridionali sta vivendo una situazione comunque di crisi economica.
Nel tuo comunicato mi ha colpito una frase, la leggo testualmente: i pubblici amministratori debbano essere sempre al servizio della città, non solo per la risoluzione dei problemi contingenti, ma anche per una visione di prospettiva progettata e condivisa con tutte le altre componenti della società, della socialità. È un bel pensiero, metterlo in pratica.
È un pensiero che contiene una serie di sfaccettature. Innanzitutto la crisi della politica, era l'argomento di cui si stava parlando prima, deriva soprattutto dal fatto che i partiti,
e su questo siete tutti d'accordo,
i partiti sono nel corso degli anni, diciamo la seconda repubblica, la terza repubblica, si è troppo chiusa in se stessa all'interno della stanza dei bottoni, non si è più aperta al,
ecco perché vi diamo questa possibilità, questo confronto, ecco, attraverso anche un mezzo radiofonico, di arrivare anche nelle case, chi sta in macchina, che ci sta ascoltando, lo salutiamo.
E quindi la politica, dicevo, deve ritornare a comunicare all'interno delle strade, delle piazze, a confrontarsi con i cittadini, e questo cambiamento deve partire a livello locale, perché è a livello locale che poi nasce la gemma da cui poi può partire il cambiamento a livello nazionale. E un amministratore ha il dovere di trovare le soluzioni più giuste confrontandosi con la cittadinanza. Questa è la critica che noi facciamo spesso e volte.
Si parla sempre di bilancio partecipato,
si parla di comune aperto, di camere trasparenti, cioè ma alla fine in realtà non è difficile che ciò avvenga, sono poche le realtà che riescono a mettere in atto questo,
di chi, come gli esercenti di Corso Umberto,
certo,
che salutiamo,
perché tramite il dialogo con chi con gli operatori,
chi invece vorrebbe, dice vabbè, ma non costa nulla lasciare la macchina,
guardi, ci vuole buon senso, capacità di progettazione e anche umiltà, capacità di ascolto, che è il requisito essenziale per un amministratore locale.
Allora.
E quindi l'umiltà anche di ritornare sui propri passi e capire che alcune scelte sono sbagliate.
Di ascoltare più il cittadino.
Certo.
Benissimo. Allora, Nicola Cavallo, con te invece voglio fare un po', che tu sei l'unico rappresentante qui in Consiglio Comunale. Chiara si respira, c'è la ripresa autunnale, andiamo incontro all'inverno, Santo Natale alle porte. Battute a parte sul castello, ho seguito tutto, ma non lo voglio, tralasciamo l'argomento castello imperiale, la destinazione d'uso di questo castello, ma al di là di questo, l'aria che si respira, Pappadea diceva andremo presto alle elezioni amministrative, beh, dopo l'accordo fatto con l'ambito territoriale mi sa che rallunga.
Secondo me questa amministrazione vive quasi le stesse problematiche che abbiamo vissuto noi con la passata amministrazione, perché come si dice, finisce un temporale e inizia a piovere di nuovo. Tra pochi giorni io, insieme alle forze politiche dell'opposizione, insieme a cittadini, commercianti, chiederemo all'amministrazione, ma soprattutto organizzeremo una manifestazione di azione civile, ma soprattutto di cittadinanza attiva, dove faremo delle proposte su alcune,
farete una conferenza, un incontro,
faremo sarà una manifestazione di cittadinanza attiva, quindi tutti i cittadini,
perché
tutti i rappresentanti,
non immaginiamo il Corso Umberto la mattina quando ci sarebbe tornare, falla lì,
sarebbe un po' difficile tecnicamente da organizzare, quindi la faremo sicuramente giovedì prossimo al castello,
dove proverre questa unità che un tempo si faceva nelle piazze
adesso per una serie di circostanze,
ma lì non c'era la musica sparata a mille
No, non c'era la musica, soprattutto era tutto preciso.
Il vino c'era, il vino c'era.
L'organizzazione sicuramente aveva tutta la documentazione a posto, il mio ex segretario. Gli altri non sappiamo. Per quanto riguarda invece il discorso dell'amministrazione, fra un po' sicuramente ci sarà un alto temporale, perché ci saranno delle decisioni. Nella nostra manifestazione noi faremo delle proposte, non diremo togli questa pista ciclabile, noi faremo delle proposte alternative a determinate proposte, a determinati interventi che hanno danneggiato i cittadini, i commercianti e comunque la viabilità della città stessa. Ti parlo della ZTL, ti parlo di Via San Lorenzo, ma da quello che già si comincia a sentire, qualcosa sta succedendo nell'amministrazione, qualche cambio di rotta ci sarà, e questo cambio di rotta farà capire che c'è una spaccatura.
Il Consiglio dei Ministri in queste ore,
ecco, ci sarà una spaccatura all'interno di questa maggioranza che ha idee particolari, ma poi alcuni altri non hanno queste determinate idee, perché io sono dell'opinione che le idee innovative per le città vanno bene, ma bisogna comunque prima innanzitutto studiare i presupposti giusti, perché l'impatto di queste idee siano comunque poco, ci fosse un impatto minimo per poi la popolazione, per i cittadini. Per quanto riguarda il resto, stiamo vedendo, hanno revocato una delibera per quanto riguarda l'assunzione dei vigili, che ne abbiamo bisogno.
E anche lì tutto parte da che cosa? Da un esposto
del consigliere di maggioranza tra l'altro. No, io devo dire,
e che tra poco Luigi Fainizza ha anche protocollato un'altra emissiva, sì, perché e dice: se il dirigente ha sbagliato è giusto che paghi.
Direttore, ma lei cosa vuole dire? Che noi dell'opposizione stiamo a guardare?
No, voglio dire. Però
io la faccio
all'interno della maggioranza c'è chi solleva e quindi provoca questo piccolo terremoto.
Beh, sì, in effetti. No, io volevo, diciamo che anche lì sarà un altro temporale, ma diciamo che quel discorso lì lo attueremo anche noi. Sono dell'opinione che quando si fa opposizione, questa è un'autocritica che faccio a me e faccio anche agli amici dell'opposizione, bisogna pensare anche di fare opposizione, perché di elementi per fare opposizione, di contrastare democraticamente questa amministrazione, ce ne sono tantissimi. Dobbiamo pensare solo alle prossime future candidature.
Bisogna regionare le porte.
Ho capito.
Allora, c'è chi invece, abbiamo sempre detto, questa è una maggioranza multicolor, gli europeisti si sono spinti un po' di più perché dice sì, però hanno fatto gli auguri a Bellanova, presidente dell'ambito territoriale, però c'è un però.
Noi dobbiamo registrare un dato oggettivo, questo spostamento a destra che noi nel nostro comunicato
spieghiamo ai cittadini perché a destra.
Perché diciamo questa maggioranza conta sul supporto numerico di ben 3 consiglieri comunali che fanno capo a direzione Francavilla, la quale direzione Francavilla fa anch'essa poi capo ed è il riferimento
Fitto c'entra.
Dell'onorevole Fitto,
Fitto
a livello nazionale, con l'assenza però di Giorgia Meloni, questa è la cosa veramente comica. Sono entrati nel partito di Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, notoriamente un partito di estrema destra per certi aspetti, anche oltre la Lega di Salvini. Hanno fatto la conferenza stampa a Roma, sono entrati in casa d'altri senza che il padrone di casa li ricevesse. Però diciamo, queste poi sono dinamiche, io la do come note di colore.
Quindi io devo tradurre, praticamente lei sta dicendo che questa amministrazione multicolor, spostata a sinistra, non si capisce, ci sono elementi, sono movimenti di sinistra all'interno, però sicuramente dice che ci sono 3 esponenti che
fanno
del centrodestra
che dovrebbero far parte di Fratelli d'Italia. Dovrebbero, diciamo, il condizionale
quindi
è d'obbligo.
Denunzio godrebbe dell'appoggio di Fratelli d'Italia.
Noi abbiamo nel nostro comunicato detto almeno sulla carta sì, e abbiamo concluso il comunicato.
Sì, però da una parte quelli della Lega, Adriana Balestra dice no, io non voglio essere.
Su questo devo dire che coerentemente Adriana Balestra sta all'opposizione. Adesso a me interessa il buon governo prima di tutto. Ovviamente protagonista nel mio piccolo, ma soprattutto da osservatore politico radicato nel centro-sinistra, questa novità l'ho registrata con una certa preoccupazione.
Punto interrogativo.
Perché chiedo scusa, sì. c'è voglia e necessità di un centro-sinistra che assolutamente non deve avere nulla a che spartire, ripeto, con questa destra.
A livello nazionale governiamo, prima il PD non voleva governare con 5 Stelle, ma governano, e quindi
a me se l'azione politica di questa rimane di stampo centrosinistra, mi va bene. Vorrà dire che i 3 amici della destra, poi sarà un problema loro, il fatto che continuano a dare la fiducia ad una giunta, ad un'amministrazione che io mi auguro che nei propri valori mantenga quelli che sono i valori del centrosinistra.
C'è chi scuote la testa, Carmine Sportillo. D'accordo su quello che ha detto Zecchino? Sul fatto che Renuzzo possa
sull'augurio
incassare.
Di Zecchino sono d'accordo, perché innanzitutto
quindi quando
sono
si
anch'io
politica,
per il
c'è
buon,
convergenza
per il buon governo, discordo un attimo da quello che è stato la rotta di questa amministrazione sin dalla sua nascita, che non ha nulla nei fatti di centrosinistra, perché tutti i provvedimenti che sono stati emanati da questa amministrazione, al di là poi di qualche provvedimento venieristico, troppo futuristico.
Vabbè, tipo quelli vostri li ha bloccati tutti, il cimitero, quelli vostri li ha bloccati.
È un'amministrazione che si connota con un forte accento di centrodestra. Soprattutto tra nelle varie figure che muovono, diciamo, le file di questa amministrazione, io noto che comunque i movimenti di sinistra all'interno, diciamo, sono poco movimenti, ma stanno piuttosto immobili e si limitano ad assecondare, sono in silenzio e avvolti in un silenzio abbastanza imbarazzante di fronte a determinate scelte dell'amministrazione, determinate pure come ad esempio l'ultima scelta del sindaco De Nunzio, che ha appoggiato fortemente l'elezione del consigliere Bellanova, dell'amico Bellanova, nell'ambito per un discorso di sopravvivenza,
che comunque vuol dire Francavilla è rappresentata adesso nell'ambito territoriale
sotto questo aspetto, logicamente. Gli ho fatto personalmente anche gli auguri al consigliere Bellanova di poter ben operare per il bene di Francavilla e per il bene di tutto l'ambito.
Io scuotevo
la testa, perché questa è un'amministrazione carente soprattutto sotto l'aspetto, diciamo, del sociale, delle politiche sociali.
Vabbè, questo io adesso
sono le politiche che dovrebbero caratterizzare un'amministrazione di centro-sinistra.
Allora, per parlare poi specificatamente delle problematiche anche di natura sociale, poi inviteremo anche l'amministrazione comunale, i referenti della maggioranza, e ci sarà anche un dibattito a più voci. Intanto Raffaele Pappadà, mentre Carmine Sportivo scuoteva la testa, lei invece con le dita delle mani sul tavolo, da casa l'avranno visto perché c'è la webcam che inquadra.
No, per l'amore di Dio, penso che...
Lei però è sorridente, gongola, perché lei forse sa qualcosa in più.
No, non sono in nulla.
Primavera potrebbe sciogliersi tutto, no?
No, non auguro a nessuno di cadere né di fare quant'altro, è soltanto una supposizione. Io credo che Fabio abbia inquadrato bene quella è la posizione nostra, non soltanto con l'ultimo comunicato che abbiamo fatto, ma anche con gli altri comunicati. Cioè, anche se noi veniamo dalla precedente amministrazione, quella che è stata sconfitta dall'attuale amministrazione, noi abbiamo una visione molto diversa di come vorremmo fare opposizione, nel senso non stiamo lì ad ogni passo dire noi è sbagliato e quant'altro. Se ci sono degli atti amministrativi che hanno un senso e hanno una logica, noi non abbiamo avuto nessuna remora a fare il comunicato e a dire guardatemi che questo è un atto amministrativo effettivamente che per il bene della città va benissimo. Chiaramente, come ha detto bene Fabio, non tanto per la questione personale di Bellanova, che effettivamente ci auguriamo che possa operare per il meglio per quanto concerne
Francavilla. Rappresenta
la città di Francavilla, ma è l'aspetto politico che noi ci preoccupa. Cioè, questo spostamento dell'asse dell'amministrazione verso non una destra popolare e sociale, ma verso una destra sovranista, a noi ci preoccupa. E ci preoccupa tanto, anche perché, bene o male, il primo cittadino ha sempre detto e ha sempre rimarcato che lui è un uomo di sinistra.
Sono assenti oggi i tre referenti della direzione Francavilla, li avremo poi in studio, sicuramente ascolteremo dalla loro voce quello che saranno i loro passi, i loro movimenti. Intanto io ringrazio Carmine Portillo, segretario del Partito Democratico, Fabio Zecchino e Raffaele Pappadà, in rappresentanza del Movimento Europeista che fa capo all'ex ministro Carlo Calenda. Ringrazio Nicola Cavallo, esponente di Italia Viva renziano. Da Gianni Canire, più cordiale buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.